soltanto per dare un quadro generale al luogo nel quale ci troviamo, perché è inutile dire che, tanto per cambiare, la Lunigiana, che non sarà mai lasciata mancare nulla a livello di storia, noi abbiamo fatto 3 chilometri, ma siamo in un altro stato. Ma non solo siamo in un altro stato, siamo in un altro mondo, perché eravamo a Filetto e siamo passati, abbiamo lambito il castello di Malgrate, su in alto, quella era la capitale, ed era un feudo, prima Malaspiniano e poi, come abbiamo visto, degli Arberti. Qui è stato feudo malaspiniano, ma fino al 1470 circa. Perché è importante nella storia della Lunigiana la presenza di un centro come Bagnone? Perché ci sono due cose da mettere in evidenza. Intanto questo centro attrae l'attenzione della potenza del potere fiorentino. Siamo al tempo della Repubblica. Siamo al tempo di Lorenzo il Magnifico, tanta roba, e aveva la necessità la Repubblica Fiorentina di cautelarsi nei confronti del nemico storico. Il nemico storico era il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano e la Repubblica Fiorentina si contendevano i brandelli della Lunigiana, e quindi la Repubblica Fiorentina, dall'alto del suo potere economico, si ripensi un attimo alla grande figura dei Medici, soprattutto di Lorenzo, in questo tempo, che cosa fa? Un'azione di penetrazione nella Lunigiana, cercando di creare dei capisaldi per impedire l'uso della strada romea alle potenze rivali, che guarda caso in quel tempo era proprio il Ducato di Milano, perché la pace di Lodi sarà ancora da venire, per cui il grande connubio e l'unità di intenti tra Repubblica Fiorentina e Ducato di Milano, che darà un po' di respiro all'Italia martoriata del XV secolo, è ancora un fatto da venire. Morale: la Repubblica Fiorentina cerca di acquistare Bagnone. Però il potere dei Malaspina è ancora forte. Qui siamo nel campo dello spino fiorito, come del resto era anche Malgrate. E per attraverso un colpo di Stato, riesce la Repubblica Fiorentina a acquistare Bagnone, che inizialmente deve giustificare poi il colpo di Stato attraverso un omicidio che sarà consumato a virgolette. Siamo proprio nel pieno del Rinascimento, dove tutto ci sta dentro: il Borgia, ci sta dentro il Valentino, ci sta dentro i Visconti di Milano, i Papi, tutti. Il movimento è agitatissimo e la Lunigiana subisce di riflesso anche queste vicende. In sintesi, il marchese di Mulat, di Bagnone, è nelle condizioni ormai a strozzo e non può permettersi più di gestire l'offerta della Repubblica Fiorentina è grande, restano delle perplessità dall'alto, perché i feudi della Lunigiana sono feudi imperiali, e il feudo imperiale vuol dire che è direttamente sottoposto all'autorità del Sacro Romano Imperatore. Vienna o Praga cambia. Certo è che l'Aquila Bicipite l'avevamo vista a Filetto, l'aveva anche Bagnone fino al 1400. Se andiamo nella chiesa del castello potremo ancora vedere antichi segni di questa signoria. Attraverso un omicidio consumato a virgoletta, il marchese di Bagnone deve cedere, ma a prezzo alto, il suo feudo ai fiorentini. Il momento è importante, perché legittima la presenza di Firenze in Lunigiana, prima addirittura di Fivizzano, che ha un protettorato di Firenze su Fivizzano, però c'è un caposaldo importante. La rivoluzione è epocale, perché a fronte di una situazione feudale dei Malaspina, che sono ancora gli antichi privilegi, poteri feudali, i diritti sulla popolazione, i contadini che venivano venduti con la terra, subentra con la lungimiranza, la potenza economica di Firenze, il senso dello Stato in Lunigiana. E Bagnone parte proprio ed è un faro, ed è importante per questa ragione. È importante per questa ragione perché Inizialmente Votola, che era l'antico nome di Vagnone, era semplicemente la chiesa del castello di Malaspina e la chiesetta attigua. Ancora adesso nella piazzetta è una. Passando ad a Castiglione, magari per andare a Castiglione, fermatevi un momento e vedrete il castello logicamente rifatto in tempi successivi, e la piazza e la chiesetta, che tra l'altro ospita le spoglie, conserva le spoglie di uno dei più grandi e nostri amati concittadini, un cronista lunigianese speciale che era Giovanni Antonio da Faie, al quale la nostra associazione ha dato ampio rinforzo. Semplicemente perché è stata l'unica penna autentica che dice nel 400 quello che succede in Lunigiana, ma lo scrive lui, ma perché è presente e protagonista della sua epoca, e quindi è una cosa importante, ed è la sua tomba, la sua epigrafe tombale, la tomba non c'è più, nella chiesetta del castello. Morale, Bagnone diventa un centro di politica granducale, repubblicana, della Repubblica Fiorentina, poi ducato e poi granducato. Importantissimo, perché dà inizio ad un progetto che non potrà mai essere eseguito se non in tempi molto successivi, intorno al 1650, quando il Granduca di Toscana compra Pontremoli. Comprando Pontremoli, in pratica compra la Lunigiana, perché in effetti avendo. E qual era il concetto? Il concetto di Bagnone deve essere inquadrato in una situazione economica che parte dal 400, ma nel 500 ha uno sviluppo incredibile, e questa volta è ancora la strada che conta, ma è una strada che è ancora presidiata da troppe potenze. Quindi abbiamo detto un momento fa a Filetto che Aulla, per esempio, è stata comprata dai Centurione. Morale, se il Granduca di Toscana, che ha l'appalto del sale al Ducato di Milano e deve portare il sale a Milano, passando ad Aulla, deve pagare un dazio, ma lo deve pagare anche a Villafranca, perché è un altro feudo malaspignano, e poi lo dovrà pagare a Pontremoli, che è un possedimento milanese. Voglio dire, qual è il grande progetto di Bagnone nel 500? Ecco, per il centro mercantile, intanto, deposito di merci, gli Archi è l'unico paese della Lunigiana Alta dove ci sono gli archi, è una, come dire, un'impostazione, un impianto strutturale mercantile. Sotto gli archi si faceva commercio di tutto, che poteva essere sale, spezie, legnami, castagne. Quindi sì, c'è una differenziazione importantissima tra quella che è un'economia, che era quella della selva di Filetto, castagni e prati, legname e un po' di grano, ma soprattutto cereali minori, e qui dove c'è anche un senso del commercio. E il senso del commercio perché è importante? Perché il sale toscano, venendo dal porto di Livorno, che nel frattempo era un porto franco, deve trovare sfogo attraverso la Lunigiana e doveva avere punti di riferimento per le carovane, e soprattutto perché Bagnone può essere, avendo comprato anche Fivizzano, un'alternativa collinare alla via Francigena, alla via Romea. Cioè, la via Romea è importantissima, ma ci sono troppe barriere doganali. Il Granduca di Toscana, avendo a disposizione dei mezzi economici importanti, cerca di dare alla Lunigiana una nuova impostazione e cerca di stare sulla fascia collinare per evitare Pontremoli e poi andare attraverso Filatiera, la Rocca Sigillina, andare nel Parmense e poi andare in Lombardia. Allora, in questo quadro, ma non soltanto per quello, è evidente che io in questo cerco di sottolineare uno degli aspetti, non tutti gli aspetti, di Bagnone. Bagnone ha una sua quindi identità, perché diventa un luogo di commercio, diventa un luogo di mercato e soprattutto eventuale e potenziale stazione di passaggio, perché avendo la Repubblica Firenze, per evitare le varie classificazioni attraverso i secoli, ha già comprato Fivizzano, dalla Garfagnana potrebbe arrivare a Casola, da Casola a Comano, già fiorentina, da Comano arrivare a Fivizzano, fiorentina, oltrepassare facendo un piccolo contratto col comune di Licciana, e quindi ci stavano a concedere il passo, e poi ritornare a Bagnone, fiorentina, andare a Scorlaga, fiorentina, andare a Filatiera, fiorentina, e di lì, anziché arrivare a Pontremoli e pagare al Ducato di Milano, prendere la strada dei monti che dividono il compluvio del Bagnone con quello del Parmense, e andare direttamente, quindi una strada alternativa per i commerci, ma non soltanto del sale. Probabilmente il commercio del sale era quello più importante, perché sapete bene, signori, che il sale a quel tempo equivaleva oggi al nostro petrolio. Chi aveva il sale aveva il petrolio, era come avere un petrolio. Allora, Bagnone assume una sua caratteristica, assume logicamente, per gestire questa rivoluzione, questa innovazione, direi, di Bagnone nell'ambito di quella che è la storia della Lunigiana, dobbiamo pensare che l'occhio di riguardo di Firenze per Bagnone è stato continuo, è stato costante, tant'è vero che col passare degli anni andrà a scalzare il capitanato di Castiglione di Fiorentino, che era un capitanato di giustizia, cioè un presidio militare. Quando andrete nel castello oggi pomeriggio, pensate che era uno dei primi capisaldi del piede di Firenze e Lunigiana, ma aveva una funzione ridotta, però ce l'ha fatta a mantenere questa sua importanza per lungo tempo. Quando siamo nel 600 e nella seconda metà del 600, Bagnone diventa il punto centrale e diventa uno dei tre vicariati toscani della Lunigiana, importantissimo, perché Firenze ha questi possedimenti, diciamo, extramenia, fuori dai confini regionali, per cui è difficile gestirli, è difficilissimo gestirli, perché sono preda di altri stati che ne fanno i confini, ne contornano i confini. E quindi il vicariato di Pontremoli, il vicariato di Fivizzano e il vicariato di Bagnone diventano i tre punti cardine dei possedimenti toscani al di fuori dei confini metropolitani, della Toscana vera e propria. Cosa comporta questo? Concludo. Comporta che per mantenere un equilibrio di governo è stabile, deve concedere, essendo al di fuori dello Stato, dei confini dello Stato, dei privilegi alle popolazioni, diceva prima l'architetto, che governavano, dei governatori, gente fidata, famiglie fidate che governavano queste terre a rischio, diremmo, a rischio di altri stati. Per cui avviene un fenomeno che in Lunigiana è raro, cioè quella nobiltà minore di tante famiglie che in nome di privilegi per i servizi fatti ai fiorentini, ai governi fiorentini, chi per lo sfruttamento dei boschi, chi tiene le strade, chi tiene i tribunali, chi tiene i commerci, tutte le famiglie che hanno la fortuna, il privilegio di svolgere questi poteri, diventano piano piano nobili. Per cui sono tutti NH, cioè nobiluomini, non sono mai né marchesi né conti, perché questo è un privilegio che deriva da molto lontano. Però c'è tutta quella borghesia illuminata, per cui all'Ottocento, quando abbiamo fatto noi una ricerca, vediamo che a Bagnone ci sono 70 negozi che vivono esclusivamente su un giorno, il giorno del mercato, il giorno del lunedì. Il lunedì, io ricordo ancora, ho fatto scuola qui a Bagnone tanti anni, io ricordo ancora il lunedì, che era un giorno di festa, ma un giorno di festa grandioso. Erano ancora i segni di antiche potenze, di antiche tradizioni che avevano. Quando è che avviene il crollo? Avviene il crollo quando si spopola la montagna. Spopolandosi la montagna, tutti i paesi che erano il contorno della Bagnone del tempo ottocentesca, con uomini importanti, personaggi di grossa caratura anche a livello nazionale, che ha espresso, questa era una casa importante nell'ambito di quella novità della quale prima parlavo. Beh, avviene, quando viene lo spopolamento, è chiaro che Bagnone non ha più le condizioni di rappresentare quello che aveva rappresentato, ma era una realtà, ed è questo che mi piace. piace mettere in evidenza, che veniva da molto lontano, attraverso passaggi di assimilazioni storiche successive, per cui un feudo malaspignano era passato a possedimento fiorentino, da possedimento fiorentino era diventata sede ed esempio del governo toscano, soprattutto, non parliamo soltanto dei Medici, fino ai Lorena. Quindi arrivare alla fine del Settecento con Pietro Leopoldo, Bagnone aveva ancora una grande funzione, come l'ebbe anche sotto il Ducato di Parma, finché con l'unificazione nazionale mantenne ancora il suo antico splendore, finché il Contado resse, e quando crollò il Contado, oggi ne resta una bellissima, piacevole cittadina nella quale noi veniamo e amiamo, perché effettivamente è uno dei luoghi più belli, più accoglienti della Lunigiana, ma la sua storia è conclusa qui. Questo è difficilissimo. Ci sono tante cose. L'una è perché si chiama il fiume, il fiume si chiama Bagnone. Alcuni dicono che Bagnone derivi, intanto io fiume si chiama Bagnone, vuol dire che nel senso che però alcuni dicono che possa derivare anche da Banno. Da Banno, cioè da come se erano quelle regole, quelle norme che regolavano gli antichi possedimenti al tempo, agli inizi del Medioevo. Bannone, io non credo che sia questo. A me garba tanto, anche perché io sono nato proprio sulle rive del Bagnone a Villafranca, perché io quando sono nato ho subito assimilato il rumore del torrente, quindi mi garba ancora. Difficile che io dorma se sento un rumore, ma quando sento quello dell'acqua che fa così ci sto, perché mi ha cullato e ancora io penso proprio che voglia dire che bagna, cioè qualcosa, un idronimo, ecco.
Ma non è l'unico torrente della regione che non va mai in fica,
no? Allora, distribuitevi al solito. Io sono sempre fissato con le piantine, perché credo che sia una maniera per memorizzare al meglio quello che si può dire a parole. Allora, anche in questo caso, io ho messo soltanto nello studio che facemmo a suo tempo, era molto di più, delle ipotesi di costituzione del nucleo del paese. Diciamo che anche in questo caso, per quello che era la nostra opinione, tutto nasce da un insediamento in una posizione ben precisa, delle solite 4 metri, in questo caso sono 4, a Filetto erano di più, case contadine, diciamo così, di personaggi insediati per l'utilizzazione del territorio agricolo, che comunque esisteva anche in un fondovalle così importante. Diciamo però che la struttura reale del paese, è proprio dalle cronache del Zaffari, si viene a sapere che nel suo momento, e lui guarda caso poi si costruisce la casa proprio nel borgo, in quel momento ha uno sviluppo il paese, da una condizione diciamo di insediamento agricolo, invece diventa il centro fondamentale di un'enorme valle che è la Valle del Bagnone. Pensate che a tuttora c'ha 11 frazioni, che era arrivata a avere 11.000 persone nel 38-39, era a questo livello. Oggi siamo molto molto calati da questo punto di vista come popolazione e come attività.
E attualmente
quant'è? Adesso sono 2009?
Circa
3.000. Sì, circa 3.000, sotto i 3.000. Sotto i 3.000, voglio dire. Era un posto abitatissimo, e devo dire che questo luogo è proprio un luogo, diciamo, nodale, polare di tutto un enorme territorio, per cui ha uno sviluppo quattrocentesco, sicuro, addirittura dalle cronache, in cui si costituisce proprio quello che è la caratteristica migliore di Bagnone, cioè il borgo porticato, che era finalizzato, guarda caso, come tutti i borghi mercantili o centro di mercato, dove c'era il mercato o settimanale e poi le fiere stagionali, perché erano fondamentali nella strutturazione economica, praticamente nasce e viene costituito con questa finalità. e proprio il Dafaie si fa la casa nel borgo, guarda caso a picco sul torrente. Tra l'altro mi dispiace perché con questo tempo Bagnone va visitata a piedi, perché ci sono degli angoli che sono unici, veramente unici per questa zona, perché ovviamente non si può generalizzare, ma per questa zona sono veramente unici. Cos'altro? Il fatto del mercato è una localizzazione di attività redditizie che presumono un'elevazione di molti componenti della società civile abitante a Bagnone. Quel discorso che faceva Cavalli sulle famiglie, le famiglie qui, questa era la casa Cortesini di piazza, ma c'era una casa Cortesini di borgo, perché nel borgo c'è la farmacia che è ancora della vecchia famiglia Cortesini. Questa è stata venduta e viene utilizzata con, però era una casa nobile, diciamo così, io la ricordo ancora abitata dagli antichi proprietari. Comunque, e di queste famiglie, i Querni, i Finali, i Cartegni, i Sarti, ce n'era, i quartieri. Ah, la cosa più recente proprio i quartieri, venendo su nella salita, avete visto la strada in salita, sulla sinistra c'è un grande palazzo che ha un parco che arriva alla crinale con un giardino molto bello, ed è una ristrutturazione dei primi del, c'è nella cartina la data della fine dell'Ottocento, in cui questa grossa famiglia che da un certo punto in poi si trasferisce a Milano, ma che aveva la produzione della polvere da sparo e aveva la fabbrica al Forte dei Marmi. Guarda caso, a Forte dei Marmi il palazzo del comune era la sede della ditta di questa dei quartieri. Poi sono trasferiti a Milano, hanno ristrutturato il palazzo che già esisteva, ma era una cosa, diciamo, tarda, perché lo sviluppo dal punto di vista architettonico è uno sviluppo 6-700esco, compresa la grande chiesa che c'è qui, che non so se l'avete vista, veramente molto bella, e loro hanno ristrutturato tutto quanto facendo il parco e riutilizzando, anche quello bisognerebbe andarci perché è un angolo delizioso, ristrutturando un vecchio teatrino notevole, che fino agli anni 30 era del tutto funzionante e che dagli anni 30 loro hanno acquisito, trasformando in una chiesa altrettanto interessante, neoromanica, con dei begli affreschi, che è diventata cappella di famiglia. Poi cos'altro? Diciamo che sì, il nucleo primigenio della zona era il castello in quella posizione, così come è attualmente. Castello che faceva da, anche in questo caso, da elemento di collegamento visivo perché con Castiglione e con Treschietto, che era praticamente la linea diagonale del grande invaso fluviale del Bagnone. Praticamente controllavano il territorio, e controllavano cosa? Evidentemente tutti i passi dell'Appennino e la strada, come diceva giustamente Cavalli, diciamo non pedemontana, di mezza costa, una cornice intermedia, diciamo, di possibili percorrenze tipiche, per esempio, delle stagioni piovose o delle lotte intestine tra i vari stati confinanti in questa percorrenza. L'altra cosa, che questo livello economico notevole rispetto alle realtà sociali ed economiche circonvicine, porta poi a che cosa? Porta a una notevole ristrutturazione e localizzazione al solito di centri di servizio. Pensate, qui c'è un carcere costruito come tale ai primi dell'Ottocento. Quando mai si poteva permettere una cosa del genere? La grande cattedrale, in cui c'è tra l'altro uno dei più belli organi della Lunigiana, ma tra l'altro a fine Ottocento, però continuativamente, perché questi grossi nuclei familiari mantengono un potere economico, anche perché c'è un altro particolare, non solo nei commerci, ma anche nell'inizio di alcuni opifici cosiddetti, perché pensate che questa era un'area di produzione di tanta lana perché c'erano tantissimi allevamenti di pecore in montagna, e la lana veniva poi portata a Bagnone per il mercato. Ma c'era anche delle strutture che, utilizzando l'acqua dei canali, avevano
i folli,
esattamente, cioè l'antico sistema, ancora già perfettamente strutturato dai romani, di tingere la lana, e ovviamente con una grande quantità d'acqua, perché se no non riesci a contenere il colore. Bene, a Bagnone erano già attivi almeno un paio, da quello che io so, di attività, opifici, fabbriche, tra virgolette, voglio dire, con pochi addetti, tutto quello che volete, ma capite che c'era già una possibilità di arricchimento del plusvalore rispetto alla lana prodotta e la lana venduta al momento che era già tinta. Chiaro? E questo porta ovviamente a una disponibilità, per cui tutti i figli venivano a studiare, studiavano, andavano o in collegio a Parma o in collegio a Modena. Ovviamente cosa voleva dire questo? Voleva dire crescere il livello e la coscienza di quello che poteva essere lo sviluppo sociale del posto. Tutto questo ovviamente si è interrotto con gli anni 50. Io a memoria i mercati, come diceva giustamente Cavalli, degli anni 50, li ricordo ancora, erano impressionanti. Pensate, la piazza di sotto, tutto il borgo, questa piazza era tutta piena di banchi. Non solo, poi c'erano i momenti delle fiere, per cui gli animali, ora qui non c'è più, ma c'era un grande muro che delimitava l'orto di questi cortesini, c'era un grande muro che arrivava praticamente poi fino al cimitero, che è abbastanza distante, con tutti gli animali in vendita, perché il mercato degli animali era tipico, le vitelli, le pecore, i maiali, era una cosa impressionante. E ovviamente con gli anni 60, diciamo, con l'industrializzazione, la gente se n'è andata, perché l'agricoltura in realtà era un'agricoltura di sopravvivenza, perché per struttura, aggiungiamo anche questo e poi chiudiamo, per struttura le unità poderali lunigianesi erano delle unità minime, molto contratte, quando arrivavano a 5 ettari era tanto, ma erano 5 ettari fatti da 10-12 elementi di diversificazione delle tipologie agricole: il castagneto, la parte, il vignato, il cereale, proprio con differenziazione, sparpagliate ovviamente in un territorio anche abbastanza ampio in alcuni casi, per cui evidentemente con una produzione minima, giusto per la famiglia, tutto lì, agricoltura di sopravvivenza. Basta. Grazie.